Salutiamo e diamo il benvenuto a Gaia. Ciao, ben tornata, in questo caso in veste da corrispondenza dalla Francia. Quindi potremmo chiamarti Gaia per dare un tocco più esotico a questa diretta. Ma a parte le boiate, andiamo a parlare di detenzione amministrativa. Detenzione amministrativa come, se vogliamo, tecnologia sociale che si sta normalizzando, ma sta anche scontrandosi con la resistenza, soprattutto di chi la subisce. Non è un fenomeno leggibile solo all'interno dei confini italiani, anzi andremo a parlare appunto del centro di detenzione amministrativa del CRA di Vincennes, storico polo detentivo per migranti, ma anche storico terreno di lotta. Ricordiamo appunto la stagione tra il 2007 e il 2008 che ne portarono a una prima chiusura provvisoria. Ma andiamo a vedere insieme a te che cosa sta avvenendo negli ultimi giorni.
Sì, appunto, come dicevi tu, è una fase di lotte all'interno dei centri di detenzione amministrativa in Francia e in particolare nella regione parigina, ma non solo, già da un anno circa. E diciamo, l'inizio di queste lotte è un po' coinciso con una nuova legge sull'asilo e l'immigrazione che ha aumentato il tempo di detenzione all'interno dei CRA, che sono poi di fatto appunto il corrispettivo dei CPR in Francia, a 90 giorni, quindi sempre un periodo inferiore rispetto all'Italia, ma una durata di 3 mesi, cosa che ha spinto molte delle persone prigioniere all'epoca del passaggio della legge e poi nell'arco dell'ultimo anno a iniziare scioperi della fame e altre forme di resistenza individuali e collettive, appunto per da un lato per rivoltarsi contro questa nuova legge, dall'altro per rivoltarsi contro appunto in generale il sistema della detenzione amministrativa in Francia. E in particolare nelle ultime 2 settimane sono stati 2 movimenti di resistenza più, diciamo, massicci che si sono dati nei centri di detenzione. Uno nel CRA di Wassel, che si trova nei pressi di Rouen, quindi nel nord della Francia, in Normandia, dove si è proprio costituito un collettivo di prigionieri che sono in lotta da circa 2 settimane, stanno facendo uno sciopero della fame contro le violenze, in particolare di un'equipe di poliziotti che gestisce, che diciamo opera all'interno del CRA e che mantiene l'ordine, un'equipe che i prigionieri dicono particolarmente violenta. Ci sono arrivate delle testimonianze veramente di appunto persone che sono state prelevate nella loro stanza e portate nella cella dove di solito vengono messe le persone in isolamento, legate con lo scotch e con un casco in testa, e qui sono state picchiate selvaggiamente dalle guardie. E appunto contro questa, per chiedere innanzitutto che questa squadra di poliziotti partisse, e poi per protestare contro una serie di altre problematiche legate alla loro reclusione, i prigionieri di Wassel hanno iniziato uno sciopero della fame che continua tutt'oggi. E l'altro grosso movimento di resistenza che si è dato nelle ultime settimane è appunto, come dicevi tu, nel CRA di Vincennes, che si trova nella banlieue sud di Parigi ed è appunto un CRA storicamente, diciamo, di rivolte. Tu dicevi appunto la stagione tra il 2007 e il 2008, in effetti nel 2007, tra gennaio e marzo, il CRA era rimasto chiuso perché aveva subito vari danneggiamenti a seguito di una serie di rivolte e di incendi, e a Natale 2007 era stato riaperto, ma di nuovo erano ricominciati movimenti di rivolte e resistenze senza riuscire ad arrivare a una chiusura totale del centro. Ma nel giugno del 2008, con la morte di un prigioniero tunisino, scoppiano di nuovo rivolte che portano alla distruzione intera del CRA numero 2 e di alcuni edifici del CRA numero 1. E da allora appunto non si erano più date rivolte così grandi come quella che invece è scoppiata la settimana scorsa, quindi nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 febbraio, in cui un incendio è scoppiato nell'edificio 2A del CRA di Vincennes. e questo incendio, diciamo, non arriva, questa rivolta non arriva dal nulla. Infatti i prigionieri avevano iniziato uno sciopero della fame la domenica precedente contro appunto le condizioni di detenzione assolutamente disumane, in particolare rispetto alla questione delle cure sanitarie, dell'abuso di psicofarmaci e della violenza da parte delle guardie. Infatti di novembre 2019 la notizia di un ragazzo detenuto, Mohamed, che è stato ritrovato morto nella sua cella, probabilmente appunto per abuso degli psicofarmaci che gli erano stati somministrati dai dottori e dalla polizia, insomma, in complicità. Quindi questo sciopero della fame che tra l'altro le guardie hanno cercato di reprimere con vari mezzi di tortura, prima con delle violenze e minacce individuali e poi aprendo nella notte le fontane antincendio, lasciandole aperte per diverse ore, trasmettendo all'interfono un messaggio per dire appunto ai prigionieri che se non avessero smesso il giorno successivo lo sciopero della fame ci sarebbe stata una repressione ancora più dura. Quindi in questo clima di forte tensione, minacce e torture, nella notte tra martedì e mercoledì della settimana scorsa scoppia un incendio e l'intero edificio del 2A del CRA di Vincennes prende fuoco. I prigionieri passano la notte nel cortile sorvegliati dagli sbirri che li minacciano e nel frattempo arrivano sul posto 4 camionette che portano via 30 persone che per 24 ore non si sa dove siano state tenute. Cioè, noi ricevevamo delle telefonate da prigionieri, dai loro telefoni personali, che ci dicevano di non sapere assolutamente dove si trovassero, di essere in un commissariato dentro Parigi, ma di non sapere loro stessi in che condizione detentiva, in che regime detentivo si trovavano. Queste 30 persone il giorno successivo sono state riportate all'interno del CRA e ridistribuite quindi negli altri edifici, perché l'edificio 2A è ad oggi completamente inutilizzabile. Alcune sono state inviate in altri centri di detenzione in regione parigina. Mentre nella notte altre 10 persone sono state arrestate, hanno passato circa 2 giorni in stato di fermo e le notizie che abbiamo adesso sembrerebbe che siano tutte state riportate all'interno del centro di detenzione. Comunque sicuramente in questo momento la situazione è molto attenzionata, anche molto tesa. I contatti che abbiamo con l'interno ci dicono di gente molto determinata e veramente che non ne può più di queste condizioni di estrema violenza e di tortura della loro reclusione. Diciamo, la buona notizia di questa rivolta è che ci sono state almeno 15 liberazioni nei giorni successivi, perché appunto non c'era più spazio all'interno del CRA per i reclusi.
Certo. Senti, appunto parlavi di sedazione, di psicofarmaci, di squadrette di polizia, insomma l'utilizzo e la somministrazione della violenza tra sadismo e gestione della disciplina attraverso il terrore o della disciplina attraverso la sedazione psichiatrica che rimandano in qualche modo ai connotati che sta assumendo la detenzione amministrativa ovunque questa prenda campo, dall'Italia alla Francia al Regno Unito, per fare giusto qualche esempio. Ma un altro aspetto che certo in Francia assume un ruolo differente, perché c'è un avanzamento nel processo di privatizzazione del sistema carcerario maggiormente espresso e storicizzato, però comunque la detenzione amministrativa all'interno del circuito della detenzione amministrativa, i processi di privatizzazione, per esempio il ruolo di GEPSA, anche su questo fronte ci restituiscono una continuità e un ruolo che assume anche all'interno appunto dell'estrazione di profitto dai bacini di popolazione recuperati, insomma, da eccedenze umane a bacino di estrazione di capitale una volta reclusi all'interno di questi spazi concentrazionari.
Certo, sì, beh, come tu evocavi giustamente GEPSA, che è implicata nella costruzione appunto sia di prigioni che di centri di detenzione in Francia come in Italia e che non ha nessuna vergogna a farsene vanto, come testimone alla sua pagina internet per chi volesse darci un'occhiata. E sì, in Francia in effetti la Francia è abbastanza un'avanguardia da questo punto di vista, e la maggior parte dei centri di detenzione amministrativa sono appunto costruiti, diciamo, secondo questo regime di partenariato tra pubblico e privato, per cui sostanzialmente lo Stato delega al privato non solo la costruzione ma poi anche la gestione dell'intero centro di detenzione, e in un qualche modo anche deresponsabilizzandosi rispetto appunto a possibili malfunzionamenti. E in Francia tra l'altro adesso vanno di pari passo il nuovo piano di edilizia penitenziaria e quello della costruzione di nuovi centri di detenzione, con implicati tra l'altro gli stessi attori, le stesse grandi aziende, grandi nomi che poi stanno dietro anche a maxi opere che devastano i territori. Penso per esempio a Vinci, che possiede mezze infrastrutture di Francia, che è dietro anche a diversi bandi e appelli per la costruzione di nuovi CRAI, di nuove prigioni, e che tra l'altro voleva costruire l'aeroporto sul terreno della ZAD di Notre-Dame-des-Landes. E da un lato quindi questa delega, diciamo, alle industrie private, dall'altro anche la delega poi alle associazioni umanitarie, che hanno un ruolo all'interno dei CRAI in Francia forse un po' più sviluppato, un po' più formalizzato rispetto a quanto non sia in Italia. E quindi anche in qualche modo una sorta di, come dire, cauzione umanitaria della prigionia delle persone migranti, perché appunto queste associazioni lavorano all'interno dei CRA, lucrano sul sistema di detenzione delle persone migranti sotto il pretesto di appunto assicurarne in qualche modo i diritti legali e amministrativi, anche se molto spesso le testimonianze che abbiamo da dentro ci dicono ben il contrario. Tra l'altro la lotta che adesso è in corso nel CRA di Oistel è proprio anche per chiedere la partenza dei salariati di France Terre d'Asile, che è una di queste associazioni umanitarie che lavora all'interno del CRA di Oistel, che è complice delle violenze della polizia, perché appunto i pestaggi di cui parlavo prima avvengono in una stanza che si trova proprio di fianco agli uffici di France Terre d'Asile all'interno del CRA. Quindi senz'altro assolutamente complici non solo delle violenze ma anche complici nel silenziare le lotte, visto che spesso sta accadendo anche adesso in questi giorni a Vincennes, le associazioni si lavano completamente le mani e non offrono nessun tipo di solidarietà e di tramite con l'esterno ai detenuti che sono in lotta e che cercano di far uscire, diciamo, la loro voce al di fuori.
Sono davvero molto interessante questa parentesi sulla umanitarizzazione operata dall'associazionismo all'interno degli spazi detentivi, che assume appunto un ruolo da un lato di cosmesi repressiva, di make up per in qualche modo sovrapporre uno strato di accettabilità, di tutela, di in qualche modo verifica, garanzia attorno a quanto avviene, e poi, come sappiamo bene, osservando per esempio anche molto semplicemente la componente sanitaria all'interno delle istituzioni totali, viene immediatamente assunta all'interno del dispositivo muscolare senza nessuna difficoltà e nessuna resistenza. L'altro aspetto è quello dell'infantilizzazione, comunque, nel senso che il ruolo in qualche modo dell'associazionismo umanitario è anche quello di sovrapporre la propria spesso non richiesta assistenza, che diventa disciplinante come quando un soggetto sottrae autodeterminazione a un altro, appunto un processo di infantilizzazione in qualche modo. Ma rispetto all'umanitarizzazione dei centri di detenzione per migranti in Francia, mi viene in mente appunto un'estensione di questi fenomeni, andando a vedere quanto succede all'interno dei campi profughi. Anche in questo caso la presenza di ONG, grandi attori appunto della macchina umanitaria a livello mondiale, sta portando un altro fenomeno che è quello della sorveglianza tecnologica, che è quello del tecnocolonialismo sorvegliante, che si manifesta poi per esempio attraverso il conferimento di un'identità biometrica, quindi la scansione dell'iride, la scansione del volto per conferirti un'identità, la bancarizzazione delle microtransazioni, quindi io ti do un piccolo piccolissimo, infimo sussidio, ma te lo do su una scheda di un circuito bancario per sorvegliare e monitorare tutte le microtransazioni, e di fatto proponendoti anche una bancarizzazione e quindi un ingresso all'interno del circuito dell'economia del debito e via dicendo. E di fatto sono tutti fenomeni che riguardano una ricostruzione coloniale delle soggettività, che vengono disciplinate da questa cornice tecnologica e da questo ambiente sorvegliante, e in qualche modo questi processi incarnano una continuità coloniale che attraversa, da un lato per esempio facendo un passo indietro, gli accordi bilaterali Italia-Libia, così come soprattutto in Francia i dispositivi della detenzione amministrativa, che sono ancora fortemente attraversati da questa continuità coloniale.
Certo, sì, ben, come dici giustamente tu, cioè dai CRA ai campi di detenzione in Libia, Niger e Marocco, diciamo il filo rosso del potere coloniale imperialista che ancora adesso agisce è molto chiaro e molto evidente, e appunto in Francia questo si vede in modo molto forte, per esempio nel fatto che appunto forse il regime detentivo forse più forte, più massiccio, lo vediamo attuato in quelli che la Francia definisce i DOM-TOM, quindi gli ex domini di oltremare, quindi principalmente la Réunion, Mayotte e la Guyane, dove appunto lo stesso Macron a ottobre 2019 si vantava di poter assicurare 80 deportazioni al giorno, ed essendo luoghi appunto delle sorte di enclave dove la gente prova appunto ad entrare, così come possono essere Ceuta e Melilla in Spagna, si tratta di luoghi dove continuamente la gente si viene controllata, arrestata e rinchiusa all'interno dei centri di detenzione. Oltretutto questa colonialità del potere francese si riflette appunto, come tu dicevi, negli accordi bilaterali. Penso che la Francia abbia accordi all'incirca con qualsiasi paese sicuramente con tutte le ex colonie della Francia, con qualsiasi paese all'incirca da cui oggi provengono i forti flussi migratori. Così come appunto per l'Italia gli accordi bilaterali con la Libia, quindi da un lato la colonialità delle strutture detentive, ma dall'altro anche l'esternalizzazione, lo spostamento del confine poi di fatto oltre lo Stato-Nazione, l'esternalizzazione delle frontiere, del controllo e dei lager anche poi nei territori o da cui partono i flussi migratori o che sono attraversati dai flussi migratori, come per esempio la Libia.
Sì, per non parlare forse della ancora più evidente continuità coloniale, che è quella militare ed estrattiva, che riguarda quelle parti del mondo. Senti, se c'è tempo, ti chiederei ancora ritieni interessante leggere come vengano narrati certi fenomeni dal potere. Nel senso, in Francia come vengono raccontate o al contrario censurate le rivolte dai media di regime? E dall'altro lato invece come risuonano tra le diverse fasce della popolazione, insomma tra quelli che rischiano di venire inglobati, ingeriti dai dispositivi della detenzione amministrativa, e da quanti invece in qualche modo sono sedotti dalla narrativa politica di questi strumenti come argine all'invasione e via dicendo.
Certo, la narrazione del potere è un po', diciamo, la stessa che poi si dà anche in altre parti d'Europa, in Italia, quando scoppiano le rivolte nei CPR, cioè quella fondamentalmente di una manipolazione dalla parte di quella che i giornali definiscono l'ultra gauche, quindi la sinistra radicale fantasmata, delle persone detenute. Ed è stato questo il caso, per esempio, del sciopero della fame che è scoppiato all'interno del CRA di West, per cui appunto la stampa locale ha prima pensato bene di pubblicare un articolo dove veniva riportata semplicemente la parola della polizia che giustificava le sue violenze, dipingendo i detenuti come radicalizzati islamici pronti appunto ad usare le più efferate violenze su di loro, e poi pubblicando un articolo invece in cui veniva riportata unicamente la parola del presidente di France Terre d'Asile, l'associazione umanitaria che lavora all'interno del CRA, il quale appunto parlava di una manipolazione dell'estrema sinistra delle persone detenute. Tra l'altro, stessi prigionieri che poi hanno preso parola pochi giorni dopo scrivendo un comunicato in cui invitavano il presidente di France Terre d'Asile a recarsi nel CRAI ad ascoltare la loro parola, perché non si trattava di certo di una manipolazione dall'esterno, ma della denuncia delle violenze che loro subiscono al quotidiano. Per quanto riguarda invece la rivolta all'interno del CRAI di Vincennes, siamo rimaste molto stupite dal fatto che nessun giornale quasi ha pubblicato la notizia. Ci sono voluti 2 giorni prima che uscisse, circolasse insomma sul web, e quasi nessuna agenzia di stampa si è diciamo interessata, probabilmente anche indice di una volontà da parte della prefettura di silenziare in qualche modo quello che è successo all'interno del CRA di Vincennes, perché appunto la situazione è tesa all'interno del CRA di Vincennes, ma non solo, cioè è tesa all'interno di quasi tutti i CRA della regione parigina, perché appunto, come dicevo prima, la situazione è esplosiva da circa un anno dopo le ultime leggi sull'asilo e l'immigrazione, quindi di conseguenza anche sulla detenzione di persone migranti. Il grande, tra virgolette, un vantaggio che esiste in Francia rispetto all'Italia per far uscire la parola delle persone prigioniere è il fatto che intanto in tutti i CRA francesi i detenuti possono avere un cellulare purché senza fotocamera, e quindi questo permette un contatto diretto.
Beh, questo anche in Italia, finché non avvengono i sequestri.
È più arbitrario, diciamo, esatto, dipende anche dal CPR, dal e diciamo dal regime più o meno duro che si decide di applicare all'interno del CPR, mentre invece in Francia è proprio una roba che è garantita all'interno di tutti i CRA, e soprattutto esistono anche delle cabine telefoniche che possono ricevere telefonate dall'esterno, i cui numeri sono pubblici, si trovano su internet, e quindi c'è la possibilità continuamente di chiamare queste cabine, a cui poi i detenuti rispondono, e farsi raccontare cosa sta succedendo dentro. Ed è anche una parte del lavoro che appunto questa assemblea contro i CRA, che si è creata a Parigi circa un anno fa con le prime rivolte e i primi scioperi della fame nei CRA della regione parigina, cerca di fare, quindi raccogliere testimonianze, far uscire la parola dei detenuti e assicurare una massima diffusione, quindi anche una massima solidarietà verso l'esterno. In particolare, rispetto a queste ultime 2 settimane di rivolte, sono stati organizzati vari presidi in solidarietà in un quartiere di Parigi che è il quartiere di Barbès, che è molto attraversato dalla popolazione migrante, e questo ha permesso di diffondere chiamate delle persone detenute in varie lingue, e quindi anche poi di incontrare delle persone che o hanno parenti, amici rinchiusi all'interno dei CRA della regione parigina, oppure loro stessi sono stati detenuti per un periodo, e quindi questo permette in qualche modo di far circolare una parola diversa, di creare dei legami di solidarietà e anche quindi di alimentare le lotte all'interno con una solidarietà dall'esterno.
Benissimo, se non hai altro da aggiungere, direi che il quadro che ci hai restituito è decisamente chiaro e ci restituisce anche una continuità in qualche modo appunto dell'introduzione, della normalizzazione e della resistenza della detenzione amministrativa in giro per l'Europa.
Sì, no, direi che abbiamo fatto il giro vi direi di continuare a seguire e di sostenere in tutti i modi possibili le rivolte di chi è rinchiuso, sia nei CPR che nei CRA, in Italia come in Francia, e insomma di chiunque è rinchiuso in qualsiasi forma di gabbia.
Perfetto, grazie Gaia, alla prossima.
Dai, alla prossima, ciao.
Ciao, ciao.